Scusate, prendo spunto da una frase che abbiamo pronunciato anche stasera, perché fa parte dell'ammonimento del maestro nazionale Daito, che esorta i suoi monaci a non lasciarsi disturbare dalle preoccupazioni terrene e a rimanere concentrati sulla ricerca spirituale. La frase dice: Ricordate che siete qui per la pratica della via e non per le vesti e il cibo. Punta subito il dito sulle necessità primarie e poi fa seguire la rassicurazione, perché finché avrete le spalle avrete vesti da indossare e finché avrete la bocca avrete cibo da mangiare. Certo, in prima battuta è una condanna dell'ipocrisia, della doppiezza camuffata di tutti quelli che scelgono di fare i religiosi di professione, per convenienza, per interesse, per loro vantaggio. Questa ipocrisia, però, è possibile perché alla base c'è una verità molto concreta. Darsi alla vita religiosa, entrare in monastero, legarsi a un'istituzione, vuol dire anche avere un'esistenza assicurata. Cibo e vesti non sono più un problema. Oggi questo non sembra molto. Verrebbe voglia di interpretarlo in senso metaforico, ma io farò esattamente il contrario. Sappiamo infatti che il maestro della nazione Daito e le sue parole ci arrivano dal profondo medioevo giapponese, ci arrivano dal 300, 1300, quando le risorse erano scarse e per la grande maggioranza delle persone la sopravvivenza stessa era difficile, tutt'altro che garantita. Chi pronuncia queste parole nella prima metà del Trecento in Giappone sa benissimo da dove vengono le vesti e il cibo. Sa benissimo che vengono da chi sta alla base della piramide sociale, da quella enorme massa di contadini di villaggio, produttori di riso, che devono consegnare ai loro feudatari gran parte del raccolto e sono costretti ad arrangiarsi a campare del poco che viene loro lasciato, a sopravvivere, insomma, più o meno bene. Lo sa, certo, lo sa anche perché ha già sentito parlare delle rivolte contadine che sono state soffocate con le armi e può, nel 300, ragionevolmente pensare che ce ne saranno ancora altre in futuro, in mezzo agli scontri dei potenti signori che si disputano il potere politico e il riso su cui si regge questo potere. In effetti è stato proprio così. Al fianco di tutte le rivolte contadine del 400 e del 500, che sono state fatte da orde di disperati con armi di fortuna, si sono messi anche dei monaci, quasi sempre dei monaci delle scuole della terra pura, del Jodo Shinshu, della scuola della vera terra pura. E in qualche caso i contadini hanno anche vinto, hanno espugnato fortezze, sono riusciti a conquistare interi feudi e persino regioni e a dare vita a forme di governo autonome, insieme a questi monaci. Ma alla fine del Cinquecento le armate regolari comandate dai grandi generali, stavano unificando il Giappone, cancellarono nel sangue queste forme di autogoverno. E su tutto questo è calata la pace imposta dagli shogun Tokugawa. Per i contadini fu il ritorno a un'esistenza misera e precaria, assillata dalla penuria e di rivolte non si parla più. Nel Novecento, curiosamente, la memoria di questa forma di vita contadina costretta a una stentata sopravvivenza è riemersa in un romanzo breve e straziante di un autore ormai del tutto dimenticato. Sono le canzoni di Narayama, si intitola così. Forse addirittura studio sulle canzoni di Narayama, ma il titolo italiano è Le canzoni di Narayama, di un certo Fukazawa Shishiro, che uscì nel Giappone nel 1956 ed è stato tradotto in italiano poco dopo. Tra l'altro sono stati fatti ben due film su questo, sulla vicenda di questo romanzo, e il secondo ha anche vinto a Venezia. Si tratta, al centro del romanzo, c'è una comunità di montanari che si è data da tempo, data la tremenda miseria in cui vive, una norma inflessibile, durissima. Siccome le scarse riserve alimentari riescono a permettere a malapena la vita e bisogna puntare sulla vita delle nuove generazioni, all'inizio di ogni inverno i vecchi che hanno raggiunto i 70 anni devono essere portati dai loro familiari su una montagna scoscesa all'intorno e poi abbandonati a morire di freddo e di fame. È una decisione collettiva tragica quanto indispensabile, che viene ormai ribadita, trasmessa mediante delle canzoni del villaggio, cantate da tutti, che ne ricordano momenti, figure, casi. Ci sono persino le forme tradizionali di un rituale collettivo di congedo con la bevuta comune di una tazza di sakè. La protagonista del romanzo, la vecchia Orin, che ha avuto la capacità di comprendere fino in fondo la necessità di questo autosacrificio, riesce ad affrontarlo con il terribile stoicismo prescritto e una composta dignità. È in grado di attendere la fine sotto una roccia di Narayama, recitando il suo Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Ai.